Laudetur Jesus Christus.
Martedì 14 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla curia generalizia dell'Ordine di Sant'Agostino. Siate vicini, siete in comunione fra voi. Nuovi violenti raid israeliani nella striscia, decine le vittime in Qatar, il presidente USA Trump lancia piani a tutto campo per i nodi critici del Medio Oriente. Riflettori del mondo puntati ai negoziati diretti tra Russia e Ucraina domani in Turchia, Zelensky sarà a Istanbul, il Cremlino non conferma ancora la presenza di Putin. Sono le 8:50 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Sorpresa del Papa ieri nella curia generalizia degli Agostiniani a due passi dal Vaticano, dove Leone XIV si è recato in visita. Giunto intorno a mezzogiorno ha celebrato la messa e poi si è fermato a pranzo, un momento conviviale che ha coinvolto una ventina di religiosi ai quali il pontefice ha raccomandato di vivere la comunione come chiede Sant'Agostino. Il servizio di Tiziana Campisi.
Era una sua consuetudine pranzare con i confratelli quando indossava la porpora. Quella casa è stata per 12 anni la sua dimora, dal 2001 al 2013, quando era priore generale dell'ordine agostiniano. Ci è tornato ancora per trascorrere alcune ore in comunità, pochi metri quelli percorsi in auto dal Papa per una visita privata alla sua famiglia religiosa, dove la convivialità è la prima delle norme osservate perché è prescritta dal vescovo di Ippona nella regola di vita per i suoi frati, che invita a vivere unanimi con un cuor solo e un'anima sola. Centinaia le persone radunate si davanti al cancello della curia agostiniana appena si è sparsa la notizia per attendere l'uscita del pontefice, che ha lasciato la casa religiosa intorno alle 15. Il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Alejandro Moral, ci racconta le ore trascorse con il confratello Papa.
È una visita familiare di ringraziamento, così.
Un momento conviviale?
Sì, conviviale perfettamente, sì. L'atmosfera era logicamente la prima visita e contenti, tutti eravamo molto contenti.
Qualcosa che ci può dire di quello che vi siete detti?
Che noi che dobbiamo essere sempre vicino l'uno all'altro e vivere come chiede Sant'Agostino la comunione.
E oggi alle ore 10 Papa Leone XIV riceverà in udienza i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali, che si è aperto lunedì e si concluderà oggi. In aula Paolo VI e i rappresentanti delle Chiese Orientali Cattoliche, i Patriarchi e i Metropoliti. E Leone XIV riprenderà su X gli account chiocciola Pontifex che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e prima ancora da Papa Benedetto XVI. Sono 9 le lingue in cui si pubblicano i post, che raggiungono complessivamente 52 milioni di follower e sono scritti in inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino. Per Instagram l'account si chiama chiocciola Pontifex Pope Leo XIV, unico profilo ufficiale del Papa. Passiamo alla cronaca internazionale. Decine le vittime per i raid israeliani nelle ultime ore a Gaza. La fine del conflitto nella striscia è uno dei capitoli al centro della visita del presidente statunitense Trump in Qatar, che sul piatto ha piani per una svolta a tutto campo per il Medio Oriente, annunciando lo stop delle sanzioni in Siria, il pressing sull'Iran per il capitolo nucleare e investimenti miliardari. Paola Simonetti.
Gli attacchi israeliani erano stati anticipati ieri da un perentorio ordine di evacuazione alla popolazione nel nord di Gaza, nel campo profughi di Jabalia, avviso che non è bastato per salvare la vita alle 45 persone uccise nei raid. Bombardamenti che, denuncia l'ONU, sempre più spesso colpiscono anche i pochi ospedali rimasti operativi, come quello di Khan Yunis, dove l'esercito ha preso di mira il dipartimento di chirurgia del complesso medico Nasser. Sullo sfondo le operazioni diplomatiche del presidente USA Trump in Qatar, dove oggi potrebbe profilarsi anche la presentazione di un piano per la fine del conflitto nella striscia. Ieri, oltre a investimenti miliardari con l'Arabia Saudita, l'inquilino della Casa Bianca ha posto al centro dell'incontro con il principe Bin Salman la necessità della revoca delle sanzioni alla Siria, accolta con entusiasmo dal governo siriano e dall'ONU. Capitolo caldo anche il pressing sull'Iran per un accordo sul nucleare, sul quale gli Stati Uniti si dichiarano ottimisti, sottolineando progressi nei negoziati in corso.
Due voli porteranno in Italia 14 bambini dalla striscia, dove la situazione è sempre più critica e cresce il rischio carestia. Migliaia di bambini sono in cura per malnutrizione acuta e si parla di almeno 57 persone decedute per fame da quando è iniziato il blocco totale all'ingresso. Francesco De Remigis ha chiesto una testimonianza a Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam.
Il punto è che, non potendo entrare da due mesi né componenti né nuove infrastrutture che permettano la bonifica o la desalinizzazione dell'acqua, è evidente che la popolazione non ha altra chance che o bere acqua contaminata o provare a sanificare l'acqua di mare.
Ecco, come si sta svolgendo la vita quotidiana?
Ad esempio, per desalinizzare, bonificare l'acqua di mare serve un combustibile. E non sempre, ad esempio, il combustibile è trovabile, anzi in esaurimento, quindi si può bruciare legna, c'è chi va a cercare la legna, ci sono scene di pneumatici, gomme, materiale anche totalmente insalubre che viene bruciato per garantire questa funzione. Noi abbiamo testimonianze di persone che cercano tra i rifiuti, che vanno a cercare erbe selvatiche.
E sono attesi per domani a Istanbul i presidenti di Russia e Ucraina per i negoziati diretti con l'obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco, mentre il presidente ucraino Zelensky ha confermato la sua presenza, dal Cremlino non arriva alcuna conferma. Per gli Stati Uniti ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio. Roberta Barbi.
Il mondo è in trepidante attesa per quella che sarà alla fine la decisione del presidente russo Putin, se trovarsi faccia a faccia o meno domani in Turchia con il suo omologo ucraino Zelensky. Secondo gli analisti, a guidare la delegazione di Mosca alla fine sarà il ministro degli esteri Lavrov, ma il Cremlino tace, mentre Putin torna a parlare, ma di un aspetto collaterale: le sanzioni che l'Europa, ritenuta dalla Russia un mediatore non credibile in quanto completamente schierata con Kiev, avrebbe minacciato di aumentare in caso di mancato accordo. Sono a loro discapito, avrebbe detto. Mentre il Cremlino, che aveva detto di non farsi dettare l'agenda dalla Casa Bianca, tace ancora, il presidente americano Trump si dice fiducioso nei buoni risultati che potrebbero portare i colloqui, ai quali per gli USA ci sarà il segretario di Stato Rubio. Ma se la presenza di Putin dovesse essere confermata, Trump, in visita ufficiale in alcuni paesi del Golfo Persico, potrebbe raggiungerli per colloqui ai massimi livelli. I nodi da sciogliere sono ancora i territori, come pure la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo, e l'accesso ucraino al fiume Dnipro e al Mar Nero. Le soluzioni funzionano quando ci si siede tutti allo stesso tavolo, chiosa l'inviato USA nell'area Steve Witkoff.
E sono 6 le vittime dei violenti scontri scoppiati ieri in Libia tra gruppi armati rivali. Sulla nuova fase di instabilità nel paese nordafricano, Alessandro Guarasci ha sentito Giampaolo Cadalanu, giornalista ed esperto di Nord Africa.
Le milizie sono una struttura legata al potere ovunque, sia a est che a ovest. Di fatto nessuna autorità, anche quelle riconosciute internazionalmente, può fare a meno dell'apporto delle milizie, che poi si schierano l'una contro l'altra sulla base di bugie, cioè facendo riferimento ad autorità, facendo riferimento anche a valori, ma poi alla fine quello che conta è il controllo del territorio, il controllo dei giacimenti. Questo è sempre stato, dalla fine di Gheddafi a oggi, è sempre stato, come dire, lo sfondo di qualsiasi movimento di potere, qualsiasi scontro in Libia.
Ecco Cadalanu, ma questo in sostanza vuol dire che in Libia ancora non c'è un unico governo pienamente riconosciuto?
Il paese resta frammentato, resta diviso, e comunque sia è persino lontana l'ipotesi per cui alla fine la Libia venga riunificata sotto un'unica guida.
Aumentano gli sfollati interni nel mondo. I dati allarmanti sono contenuti nel rapporto di due organizzazioni no profit che monitorano il fenomeno. Giancarlo Lavella.
A differenza dei rifugiati che fuggono da un paese all'altro, gli sfollati interni sono persone costrette ad andar via, ma che rimangono nella loro terra d'origine. Guerre e calamità naturali sono le cause principali di un fenomeno che negli ultimi 15 anni ha visto triplicare il numero dei paesi interessati dall'emergenza. Ci si sposta per salvare la vita a se stessi e alla propria famiglia, per uscire da situazioni di povertà e per evitare le conseguenze dei fenomeni climatici sempre più eccezionali. I DMC ed NRC, organizzazioni l'una di Ginevra, l'altra norvegese, in un commento condiviso affermano che queste emergenze colpiscono le fasce di popolazione già fragili e vulnerabili, fasce che si vanno sempre più allargando. Spostarsi all'interno del proprio paese, inoltre, non risolve in modo definitivo il fenomeno, che rischia di riproporsi anche nelle zone in cui ci si è trasferiti. Questo dà vita ad un esodo continuo e trasforma intere popolazioni da stanziali in nomadi.
È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana, con voi l'informazione torna alle ore 9.